Il capitolo 5 di Giovanni comincia così. Poi non lo leggerò tutto, ma soltanto qualche versetto. Vi fu poi una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Vi è a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina, chiamata in ebraico Bezzaetà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Ecco, anche Gesù sale a Gerusalemme durante una delle feste. Gerusalemme è la città santa, la città della fede, nella quale gli ebrei cercano di esprimere la loro fede nel modo più concreto e più vivo possibile, perché è l'unica città dove si adora la presenza di Dio, che è presente nel Tempio all'interno del Santo dei Santi, e è il luogo dove celebravano le varie purificazioni per poter offrire sacrifici di espiazione per i loro peccati, sacrifici di comunione per vivere e godere comunione con Dio. Ecco, una città della fede. Chi viene a Gerusalemme viene per fede, crede nella potenza e nella misericordia di Dio, che continua a parlare al suo popolo e continua a guidarlo. Anche Gesù viene in questa città. E perché Gesù viene a Gerusalemme? Viene perché ha bisogno anche lui di manifestare la sua fede come gli altri, o viene per purificare lui stesso la fede del popolo, o viene per manifestarsi in modo che la città santa sia davvero la città santa, perché lui entra in essa, lui che è la presenza di Dio nella carne umana e non solo in un ambiente o nei simboli, nelle cose che stanno nel Tempio. Ecco, da come Gesù poi si comporta possiamo vedere che è proprio così, che Gesù viene per far conoscere quel Dio in cui il popolo crede. Un Dio che non è soltanto potente, ma è anche misericordioso. Un Dio che ama i peccatori. Ecco, e Gesù sembra quasi attirato, arrivando a Gerusalemme, a quel luogo dove si radunano infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Sembra proprio che Gesù sia attirato là, dove ci sono le miserie più grandi. Anche queste persone miserabili si raccolgono a Gerusalemme, da una parte forse perché, essendo luogo di pellegrinaggio, ci sperano in maggior generosità da parte dei pellegrini e quindi, ma forse anche perché sperano in qualche miracolo, e difatti presso questa piscina c'è questa credenza che quando si muove l'acqua, che probabilmente aveva una sorgente intermittente, quando entrava dell'acqua nuova, il primo che entrava nell'acqua veniva guarito, e credevano che c'era la presenza quindi di un angelo che di quando in quando muoveva l'acqua e qualcuno, uno, alla volta poteva essere guarito. Questa volta troviamo Gesù in mezzo a queste persone, persone che attendono la loro purificazione con pazienza, attendono con loro guarigione con ancora più pazienza, perché solo una alla volta viene guarito. E difatti vediamo l'uomo che Gesù incontra è ammalato da 38 anni. 38 anni. E non arriva mai a entrare per primo nell'acqua quando questa si muove. Perché è paralitico, come fa a muoversi? Bisogna che ci sia qualcuno che lo butta dentro. E lui si lamenta quasi con Gesù dicendo: io non ho nessuno. 38 anni è una vita. 38 anni. Che cosa vuol dire 38 anni? Vuol dire che ne mancano solo due per far 40. E 40 è la vita di Mosè prima di fuggire nel deserto. È tutta l'esperienza che ha avuto Mosè per liberare il suo popolo, per convincere il faraone. È tutto il tempo che Mosè poi ha trascorso nel deserto con il popolo in fuga dall'Egitto, ma nell'attesa di entrare nella terra promessa. 40. A quasi 40 anni gliene mancano due. Quindi è lì che attende la sua guarigione da prima che Gesù nascesse. Gesù non aveva 38 anni, quindi ancora prima che Gesù nascesse quest'uomo ha cominciato a desiderare, a aspettare la sua guarigione. E in tutto questo tempo, nonostante le sue delusioni quotidiane, la sua fede non è sparita. Non è sparita. È stata per lui sembrargli anche una fede inutile, perché non gli faceva mai fare quel salto dal quale avrebbe potuto ottenere la guarigione. Poteva sembrare inutile, ma inutile soltanto perché per lui l'intervento di Dio era subordinato ad un intervento di un uomo. Non ho nessuno che mi butti dentro. La fede che è presente in questo luogo, non solo da parte di quest'uomo malato da 38 anni, ma forse anche da parte di tutti, questa fede offre un'immagine debole di Dio, un'immagine povera di Dio. Offre l'immagine che Dio è sì potente, però quasi si diverte a esercitare la sua potenza col contagocce, quasi non gli interessano e subordinata la sua potenza agli interventi degli uomini. Non c'è nessuno che mi butti dentro nell'acqua, si lamenta quest'uomo con Gesù. L'immagine che queste persone malate si fanno di Dio è un'immagine molto limitata. Ecco, Gesù incontra quest'uomo e viene attirato soprattutto dalla presenza di quest'uomo che non ha nessuno, che non può contare su nessuno. Quello è è la persona che attira l'attenzione di Gesù. E a lui Gesù chiede, gli rivolge la parola, gli fa una domanda, direi l'ultima che noi ci aspetteremmo: vuoi guarire? ma quell'uomo è lì apposta per questo. Perché Gesù glielo chiede per di più? Vuoi guarire? Non sappiamo perché Gesù gli fa questa domanda, dobbiamo in qualche modo indovinarlo. Forse Gesù vuole che quest'uomo si apra con lui. Forse Gesù vuole sentire la sua voce, sentire se la sua fede è ancora viva. Vuoi guarire? Oppure Gesù ha qualche altro scopo con questa domanda. Vuole che quest'uomo la manifesti, la sua fede, non la tenga chiusa dentro da non farla vedere a nessuno. Il malato non dice né sì né no, ma è sottinteso il suo sì che vuole guarire. Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me. Era come dire, certo che io voglio guarire, ma nessuno mi aiuta a fare quello che si deve fare per poter guarire. Vuoi guarire? Questa domanda da parte di Gesù è anche come un, potremmo ascoltarla come se lui volesse offrirsi ad aiutarlo quell'uomo, però non per buttarlo nell'acqua. Ci sono altri modi che Dio può adoperare per guarire, non solo quelli che pensiamo noi, non solo quello che pensa il paralitico. Vuoi guarire? Forse Gesù vuole offrirsi non solo ad aiutarlo per raggiungere la guarigione del corpo, ma Gesù si offre per cambiare quell'immagine di Dio che quegli ammalati si stanno facendo. Si offre per far conoscere il vero volto di Dio attraverso quello che lui farà. Gesù non attende nessun'altra risposta, perché tanto quell'uomo anche non sa chi è Gesù, non sa chi è colui che gli sta facendo questa domanda. Gli dà un ordine, anzi tre ordini. Alzati. Prendi il tuo lettuccio e cammina. È come dire, sei già guarito. Tu hai ascoltato la mia voce, tu mi hai guardato, basta che tu mi dai fiducia e sei guarito. Puoi alzarti, puoi prendere il tuo lettuccio, puoi camminare e andartene via da questo luogo senza toccare l'acqua. È come dire, quello che tu stavi aspettando è inutile, è solo delusione, ma Dio può intervenire nella tua vita in un altro modo. Non attendere né un uomo, non attendere un angelo che muova l'acqua, non scendere nemmeno nell'acqua, ubbidisci. E l'ubbidienza che Gesù chiede a quest'uomo è l'ubbidienza, l'ubbidienza. Non a lui, non a Dio, l'ubbidienza. Perché? Perché quell'uomo non sa chi è colui che gli sta parlando. alzati, cammina. Questo ammalato, questo paralitico, cosa fa? Si alza davvero. Prende davvero il lettuccio e si mette davvero a camminare, cosa che non faceva da 38 anni. Non occorre nemmeno il fisioterapista, che dopo 38 anni sarebbe necessario, anche se guarisce. Invece non occorre nemmeno quello. Cosa avrà capito quest'uomo? Deve aver capito le parole che mi ha detto quello sconosciuto sono parola di Dio. Perché mi è bastato sentire quelle parole per non aver più la mia malattia, per non aver più impedimenti ad alzarmi e a camminare. Quelle parole, alzati, cammina, sono parola di Dio. E allora è parola di Dio anche quell'altra, prendi il tuo lettuccio. Ed è importante che quest'uomo si renda conto che anche questa parola è parola di Dio, perché dopo troverà chi gliela mette in discussione. Difatti, poco dopo, gli chiedono chi è quell'uomo che ti ha detto di prendere il tuo lettuccio. Interessante, non gli chiedono chi è quell'uomo che ti ha detto alzati e cammina, ma chi è quell'uomo che ti ha detto di prendere il lettuccio? Non puoi perché oggi è sabato. E le regole degli scribi prevedevano che di sabato non si possono alzare dei pesi. Ma per quest'uomo adesso si trova di fronte a questo dilemma, di fronte a questo dubbio, deve decidere a chi ubbidire, agli scribi o a quel tale che gli ha detto alzati, prendi il tuo lettuccio. Alzati era certamente parola di Dio perché ha realizzato quello che diceva e lui si è alzato. E allora doveva essere di Dio anche l'altra parola pronunciata dalla stessa persona, prendi il tuo lettuccio. E allora quest'uomo decide di ubbidire a quell'uomo e prende sul suo lettuccio. La fede di quest'uomo adesso non è più di fronte alla malattia e alla salute. Salute e malattia. Prima la sua fede era tutta rivolta a queste realtà. La salute e la malattia. E la fede la esercitava in vista della salute, perché venga tolta la malattia. Adesso la sua fede non si trova più di fronte a queste realtà, ma si trova di fronte ai giudei e a quello sconosciuto. Da quello sconosciuto si è sentito amato. Dai giudei, che gli ricordano una regola, non si sente amato. E allora il suo discernimento a chi ubbidire diventa anche abbastanza facile. Ubbidisco a colui che mi ha amato. Ubbidisco a colui che mi ha dato la parola di Dio. Mentre la parola degli scribi non non produceva o da essa non veniva nessun frutto nuovo, mentre dalla parola di quello sconosciuto è venuta la guarigione, è venuta una novità. Lui aveva ubbidito a quello sconosciuto e si è ritrovato un uomo sano, quindi anche libero, e ora con questa sua libertà può decidere di credere, continuare a prendere sul serio tutte le parole che quell'uomo sconosciuto gli aveva rivolto, finché lo incontra di nuovo. E Gesù gli rivolge di nuovo la parola. Adesso lui scopre anche come si chiama quell'uomo. Si chiama Gesù. E perciò la fede del ex paralitico può cominciare a diventare maggiormente consapevole e può crescere, può maturare per trasformare la sua vita, perché anche per lui, ed è quello che Gesù gli farà notare subito, anche per lui la salute non è tutto, non basta essere sani, contrariamente a quello che si sente dire spesso, che forse anche noi abbiamo detto tante volte, quando c'è la salute c'è tutto. Qui Gesù gli fa capire che non è vero. Adesso che sei sano, bada di non peccare più. Cioè, non allontanarti da Dio. Cioè, non rifiutare il Figlio di Dio, colui che il Padre ha mandato per rivolgere la parola all'uomo. Non peccare più, perché non ti succeda di peggio. Gesù gli dice proprio, gli rivolge proprio questa parola. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco che sei guarito. Allora non gli dice: vai a casa contento, fa festa, eccetera, eccetera. Può fare anche quello. Ma Gesù: non peccare più, perché non ti abbia da cadere qualcosa di peggio. Perché il peccato provoca conseguenze peggiori della malattia. Perché il peccato isola da Dio, isola l'uomo, separa l'uomo da Dio e dagli uomini. E quello sarebbe un danno molto più grave che non la malattia. Quell'uomo se ne andò e comincia a dare testimonianza. Disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Ai giudei non interessava sapere chi l'aveva guarito, ma chi gli aveva detto: prendi il tuo lettuccio. Però lui dà testimonianza che a guarirlo, cioè a dargli la parola divina, una parola creatrice, era stato Gesù. I giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose del sabato. Indirettamente, quindi, questo paralitico è diventato occasione della persecuzione di Gesù. Ma Gesù rispose: il Padre mio opera sempre, e anch'io opero. E allora i giudei cercano ancor più di ucciderlo, perché non solo opera, compie tali cose di sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Il Padre opera, il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Qui hanno capito male i giudei, non è che Gesù si fa uguale a Dio, ma ubbidisce a Dio, prende, guarda quello che Dio fa e lui ubbidisce, fa la stessa cosa. Ma i giudei hanno capito che lui si fa uguale a Dio, perché essi sono mossi da, hanno un occhio malvagio, non vedono quindi la verità, ma vedono distorsioni. Anche se Gesù dice cose belle, essi non le vedono belle, le vedono a loro modo. Gesù manifesta con questo suo intervento presso la piscina di Bezzaità e presso quest'uomo malato da 38 anni, Gesù manifesta l'amore di Dio, che non è un amore teorico, ma è un amore che continua ad essere operante tutti i giorni. Tutti i giorni, anche nel giorno della sua gioia. L'amore di Dio non è un'idea, ma è concretezza. Per questo Gesù ha dato quella parola al paralitico. E in tal modo rivela se stesso, manifesta di essere figlio di Dio, cioè uno che vive la stessa vita di Dio. E poi lo dirà anche in seguito, negli insegnamenti o nelle discussioni con i giudei, continuerà a parlare del Padre e quindi anche di se stesso. Il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quindi il figlio fa come obbedienza, non è che si fa uguale a Dio. Manifesta di essere uguale a Dio, ma perché lo è, non perché lui vuol farsi più grande di quel che è. Non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa, e li manifesterà opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Ed ecco che ha fatto vedere che è proprio così, ha dato la vita a quel paralitico che era già molto avanti sulla strada della morte, non si muoveva più. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso in giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Ecco, qui ci sono parole che rivelano ancora qualche cosa di più. Il Padre non giudica nessuno. Quindi non dobbiamo attenderci i giudizi di Dio fatti chissà in che modo, direttamente da Dio. Attraverso il Figlio il Padre giudica, e in che modo? Se uno accoglie il Figlio o se uno non lo accoglie. Quindi si può ancora dire che l'uomo giudica se stesso in base a come accoglie o non accoglie il dono di Dio, il Figlio di Dio. Questo l'ha detto Gesù anche parlando a Nicodemo, mi sembra, o in altre occasioni, dice che anche lui, Gesù, non giudica nessuno, non è venuto per condannare o per giudicare, ma è venuto per salvare. Certo che se uno lo rifiuta, si autocondanna o rimane nella condanna che si era meritato. Il Padre non giudica nessuno, ha rimesso in giudizio il Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. E se uno rifiuta il Figlio di Dio, rifiuta la cosa migliore che Dio ci offre, ed è un rifiuto rivolto a colui che fa il dono. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio. È bello questo. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato. Ascoltando la parola di Gesù si crede nel Padre che lo ha mandato. E chi ascolta la parola ha la vita eterna. Quel paralitico ha ascoltato la parola di Gesù anche se non sapeva che era di Gesù. Eppure quella parola gli ha dato vita. Ha cominciato a dargli vita e ha cominciato anche a dargli vita eterna, perché grazie a quell'ubbidienza lui ha cominciato a riconoscere e ad accogliere Gesù. È venuto il momento in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo, quindi Messia, secondo le parole dei profeti e del profeta Daniele, e il Figlio dell'uomo nel profeta Daniele ha ogni potere su tutti i popoli e i regni. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo quello che ascolto, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù sottolinea la sua obbedienza, quindi non è lui che si fa uguale al Padre, è il Padre che gli ha dato la sua autorità. Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera, ma c'è un altro che mi rende testimonianza e so che la testimonianza che mi rende è verace. E qui possono pensare tutti a Giovanni il Battista, e anche Gesù pensa a lui, però non del tutto. Io non ricevo testimonianza da un uomo, vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Anche Giovanni Battista aveva dato testimonianza di lui e si poteva credere anche a lui, ma ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Quindi la guarigione di quel paralitico è una di queste opere, e attraverso quest'opera il Padre ha reso testimonianza di Gesù, che lui è il Figlio, che lui è l'inviato di Dio, che a lui quindi noi dobbiamo ubbidire sempre. E conclude poi Gesù: voi non volete venire a me per avere la vita. Questo è detto non al paralitico, ma ai giudei che impediscono a Gesù di parlare e di compiere la sua rivelazione di Dio. Ecco, La nostra fede in Gesù è fondata su testimonianza sicura, certa, è fondata sì sulle parole di Giovanni il Battista, però c'è qualcosa di più. La nostra fede in Gesù è fondata sulla testimonianza di Dio. I miracoli compiuti da Gesù con la sua parola è ciò che solo Dio può compiere, quindi Gesù è Dio. E chi non crede non prende sul serio non solo le opere di Gesù, e quindi colui che, la cui potenza gliele fa compiere, ma non prende sul serio nemmeno le scritture che hanno previsto queste cose. Ecco, quindi quest'opera di Gesù, questa guarigione che avviene per la sua parola a Gerusalemme durante la festa, rende la nostra fede in Lui molto più consapevole. Noi, credendo in Gesù, possiamo dire di credere in Dio. La nostra fede diventa più vera, più sicura, incrollabile. Ormai Gesù diventa per noi indispensabile. Non possiamo più far senza di Lui. Ecco, è un passo avanti nel cammino e sulla scala, possiamo dire, sui gradini della nostra fede. Non possiamo fare senza Gesù. La fede senza Gesù è ancora limitata, ancora povera e può facilmente ingannarsi. Per essere sicura, la nostra fede deve essere fondata in Gesù e nella sua parola e nelle sue opere. Ecco, questo penso che è il passo che anche San Giovanni vuole che facciamo leggendo questo capitolo, questa pagina del suo Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.